Bene, allora, dopo aver analizzato la sociologia della cultura di Alfred Weber, veniamo finalmente alle radici, all'eredità antropologica della cultura e della sociologia della cultura. Abbiamo finalmente una definizione di tipo descrittivo, scientifico, antropologico, appunto. Risalente al XIX secolo, al 1800. Certo, non è passato molto tempo dalla definizione illuminista, però evidentemente, insomma, i tempi erano maturi, i cambiamenti di natura sì, intellettuale, i mutamenti comunque non, culturale, intellettuale, eccetera, sociale, non avvengono in modo così repentino, ma diciamo vengono preparati e poi vi sono spesso delle date chiave, delle date simbolo, scusate, però vi è ovviamente una continuità per dar modo ai concetti di essere elaborati piano piano. Elaborati, perfezionati, dibattuti e quant'altro. Abbiamo un personaggio che è un classico, un esponente indimenticabile della cultura, dell'antropologia, che è Edward Burnett Taylor, che dà. Mi raccomando, stamparlo bene a mente, che dà la prima, quella che è considerata la prima, ovviamente a posteriori è stata ritenuta tale, la prima definizione, come dicevo, descrittiva e scientifica di cultura. Le prime non hanno queste caratteristiche. Ve la leggo. È del 1871. E, ecco, Primitive Culture, la traduzione italiana dell'opera è Alle origini della cultura. Quello che voi troverete nei libri sarà sempre questo tipo di definizione, molto breve, molto stringata, molto concisa e anche abbastanza chiara. Ma io vi leggerò anche il resto, che non viene quasi mai riportato. Allora, la cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società. Edward Bernard Taylor, 1871. Adesso dopo vedremo il prosieguo, vediamo come va avanti, ma intanto analizziamo questo frammento che è quello classico, è quello noto, è quello riportato comunemente. Allora, la cultura intesa nel suo ampio senso etnografico, nel suo ampio senso dello studio delle etnie, dei popoli e di registrazione delle loro usanze, abitudini, eccetera, è quell'insieme complesso che include un po' di tutto, include un aspetto, diciamo, cognitivo, no? Ciò che gli individui pensano, abbiamo detto le conoscenze, le credenze. Ciò che gli individui pensano può essere la religione, la morale, le credenze, le opinioni, quindi un versante cognitivo. L'arte, un'attitudine artistica, espressiva, di, così, di innovativa. La morale, per l'appunto. Il diritto, abbiamo detto, il costume, e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società. Allora, abbiamo detto i nuclei fondamentali, ciò che gli individui pensano, un costrutto cognitivo. Ciò che gli individui fanno, no? Abitudini. Quindi costumi, abitudini, relazioni, modi di muoversi, modi di salutarsi, conquiste a livello anche tecnologico, come costruire manufatti, abitazioni, insomma. Il fare, il comportarsi, no? Non solo il pensare, ma anche il fare, l'agire, il relazionarsi. Terzo nucleo, la cosa più semplice, tutti i materiali che gli uomini producono, che confluiscono nella cosiddetta cultura materiale, che può essere veramente di tutto, può essere l'oggetto, può essere il mestolo, può essere il cucchiaio, la pentola, determinate tecniche abitative, determinate tecniche di coltivazione, no? Tutto ciò che l'individuo crea, no? Come Homo Faber proprio, no? E che ci dà molte informazioni sul tipo di cultura. Ovviamente le costruzioni di una cultura che vive, le costruzioni abitative di una cultura che vive in zone estremamente fredde e particolari saranno estremamente diverse da costruzioni di costruzioni abitative, unità abitative che possiamo ritrovare in zone molto calde e umide. Abbiamo detto che la cultura, l'uomo si adatta all'ambiente e l'ambiente a sua volta viene plasmato e spesso rovinato, contaminato dalle esigenze umane. Cosa possiamo dire, oltre che abbiamo un aspetto cognitivo, un aspetto comportamentale e dei prodotti, una cultura materiale, che concerne finalmente una collettività? Vi ricordate l'idea di cultura illuminista? Beh, era individuale, la coltivazione educativa di un uomo, mentre qui concerne il comportamento di un collettivo, di un gruppo. Di un gruppo che ha delle relazioni fra di loro e impianta la cultura anche a seconda delle modalità relazionali, che sono più o meno funzionali al mantenimento di quella cultura, di quella cultura e di quella società. Assume un significato descrittivo e non normativo. Taylor ci dice non come la cultura dovrebbe essere, ma come è, molto semplicemente. Gli antropologi, nella fase in cui all'inizio gli antropologi vittoriani non si muovevano dai loro studi, conducevano appunto le loro ricerche attraverso i resoconti che ricevevano dai funzionari locali nei territori le cui popolazioni venivano studiate, dei resoconti dei missionari, funzionari, anche commercianti, che però non avevano una valenza, come dire, interpretativa, no? Potevano essere, sì, e venivano interpretate, ma erano delle narrazioni che venivano interpretate sulla base della propria cultura, quindi gli antropologi dovevano un po' dissezionarle e cercare di far fuoriuscire un qualche cosa di più scientifico, nel senso di sganciato dalle visioni particolaristiche di queste persone che facevano delle narrazioni, E poi nella seconda fase finalmente gli antropologi cominciarono a spostarsi proprio a condurre quella che il metodo etnografico, proprio l'osservazione partecipante, le interviste, i diari, i racconti, vivere con le popolazioni, a contatto con le popolazioni, imparare da loro per mesi, mesi e mesi, sperimentando anche uno shock culturale evidentemente, no? Rispetto alla loro cultura di provenienza. Infine si occupa della quotidianità, non di qualche cosa di apicale, astratto, depurato da tutti gli elementi così grossolani, ma è la quotidianità, è il vivere quotidiano, comune, vissuto, quello che si può osservare in mezzo alle persone, nei mercati, attraverso i racconti, attraverso le mitologie. È collettivo, descrittivo e quotidiano, molto più, tra virgolette, semplice, molto più aderente alla realtà. È relativista. Si tratta di pensare la diversità delle culture non attraverso configurazioni biologiche che sono determinate dal nostro corredo genetico e da altro, ma si tratta di pensare la cultura attraverso l'idea di un abito che viene acquisito. Acquisito come? Beh, attraverso il vivere assieme, attraverso il vedere come si comportano gli altri, attraverso l'imitazione, attraverso l'educazione, attraverso i racconti comuni. Qualcosa per cui assorbiamo la cultura in modo del tutto inconsapevole, fin dalla nascita. Proprio succhiamo, noi succhiamo le abitudini e i costumi come il latte, fin dalla nascita. Tanto che non ce ne rendiamo conto e tendiamo a scambiare ciò che è culturale per qualcosa di assolutamente naturale. Tanto è vero che Michel de Montaigne, nel XVI secolo, nei suoi saggi, Essai del 1588, dirà, molto prima di Taylor: ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Sembra infatti che non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione, che l'esempio e l'idea delle opinioni e degli usi del paese in cui viviamo. E questo porta direttamente alla concezione etnocentrica. Tutto ciò che è diverso viene paragonato, diciamo, a quello che noi siamo abituati a vedere, a fare e a concepire, che è la cosa più naturale. Tanto più ci discostiamo da quello che noi siamo abituati a vedere, a vivere, a fare, è innaturale. Non è una cattiveria, non è un pregiudizio. Beh, può diventare pregiudizio, certo, non è così, il passo è breve, ma dobbiamo tenere presente che questo tipo di processo lo subiamo tutti quanti, tutte le culture, e l'etnocentrismo non è certo un fenomeno recente, ma ogni cultura per sua natura è in qualche modo protagonista di sé rispetto alle altre, è etnocentrica ovviamente, perché pone se stessa al centro di tutto e pone se stessa, pone la naturalità e anche la normalità e l'essere giusti rispetto a tutto ciò che è di diverso e che in cui, con cui entriamo in contatto, che può anche assumere appunto le caratteristiche di qualche cosa di agghiacciante, di barbaro, di incivile e di assolutamente selvaggio. A questo c'era arrivato Montaigne, ma anche ma concezioni relativiste della storia sono anche precedenti a Montaigne. Infatti la considerazione della moltiplicità di lingue e culture non è un risultato recente, non è una conquista recente delle scienze sociali. Per esempio, lo storico Erodoto aveva descritto nelle sue storie la diversità delle pratiche, delle credenze tra greci, persiani e indiani, mettendo in luce le abitudini e l'attaccamento che ogni popolo mostrava rispetto ai costumi che agli altri popoli apparivano assolutamente barbari, inaccettabili, spregevoli. Per esempio, agli occhi degli indiani, l'usanza greca di bruciare i corpi era qualcosa di assolutamente inaccettabile, qualcosa di repellente. In epoca maggiormente moderna, molti filosofi, Pascal, Montaigne, Montesquieu, hanno focalizzato il proprio pensiero, le proprie opere sulla molteplicità dei modi di agire, no? E sulle nature dell'uomo. Montesquieu, lo spirito delle leggi, 1748, conduce una pregevolissima indagine sociologica ante litteram sulla diversità delle emanazioni legislative che sono prevalenti nelle diverse epoche, nelle diverse società. Quindi mettendole anche in relazione con dei fenomeni diacronici, concreti, fattori storici, fattori sociali. Nelle lettere persiane del 1721, che è una forma letteraria di un romanzo epistolare, compie una vera e propria rivoluzione sociologica. Così un piccolo richiamo: il protagonista delle lettere, il principe persiano Usbek, che le invia alle mogli, alle proprie mogli, quindi di fronte al lettore francese si apre. Si descrive un mondo assolutamente esotico, no? Che può divertire, stupire, raccapricciare, ma insomma tutto sommato è lontano, esotico, ripeto, molto lontano. Però poi il principe persiano arriva in Europa e descrive i costumi che incontra con il medesimo stupore, incredulità, che il lettore francese aveva provato osservando quelli di culture sconosciute. A questo punto vi è lo spiazzamento, un effetto di spiazzamento, di spaesamento. Se anche il proprio modo occidentale di vedere le cose è percepito come esotico dagli stranieri, allora si può ipotizzare che ciò che è bizzarro, inusitato in un luogo può essere scontato e normale in un altro luogo. Facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a Taylor. Vi avevo anticipato che quello che è riportato nella slide e che io ho letto è la definizione, appunto la prima definizione antropologica e scientifica, considerata tale dalla comunità scientifica, però quello che non si dice mai è il seguito, sempre alle origini della cultura del medesimo autore. Taylor continua. La condizione della cultura nelle varie società del genere umano, nella misura in cui può essere indagata sulla scorta di principi generali, è un argomento che si presta allo studio delle leggi del pensiero e dell'agire umani. Da un lato, l'uniformità che pervade così estesamente la cultura può essere attribuita in larga misura all'azione uniforme di cause uniformi. Dall'altro, attenzione, i suoi vari gradi possono essere considerati come stadi di sviluppo o di evoluzione, ciascuno dei quali è il risultato della storia precedente e si appresta a compiere la parte che gli compete nel plasmare la storia futura. La nostra analisi è dedicata all'indagine di questi due grandi principi in diversi settori dell'etnografia, con particolare attenzione per la civiltà delle tribù inferiori in rapporto alla civiltà delle nazioni superiori. Ripeto, con particolare attenzione per la civiltà delle tribù inferiori in rapporto alla civiltà delle nazioni superiori. Allora è chiaro che tanto, 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 sì certo, abbiamo fatto un salto da gigante rispetto alla concezione primigenia, ma permane l'idea di una scala evolutiva, sicuramente. Tribù, l'idea di superiorità, l'idea di inferiorità, l'idea che ci sia un progresso lineare, no? Dal basso verso l'alto. Che le tribù inferiori siano semplicemente a uno stadio precedente rispetto alle civiltà delle nazioni superiori. È come se le civiltà avessero dei tempi, diciamo, vivessero dei tempi con velocità diverse. Alcune sono già arrivate a degli stadi superiori di civiltà, di progresso, di cultura in senso appunto di conoscenza, mentre altri sono ancora a degli stadi primordiali. Quindi anche questo, come dire, anche questo pensiero così moderno, così antropologico, così scientifico, va relativizzato rispetto ai canoni del proprio tempo. Ci vuole ovviamente tempo. Tempo, tempo affinché un pensiero possa essere radicalmente, in qualche modo, possa subire una vera trasformazione importante e radicale.